Terzo anello. Meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri.
In questa trasmissione e nella prossima affrontiamo di nuovo il contrasto vuoto-pieno, un paesaggio molto vuoto e un paesaggio molto pieno. Quello molto vuoto è il deserto e il mare, uniti per le ragioni che dirò. Quello molto pieno è il corpo della donna, forse sono i due estremi, dal deserto alla donna. Ma qualcuno potrebbe chiedere cosa c'entra tutto questo con la meditazione? E allora io premetto qualche avvertenza per l'uso. Chi vuole meditare queste trasmissioni può anzitutto ascoltarle in atteggiamento meditativo, come se fossero delle meditazioni guidate. Oppure può usare dei frammenti, delle brevi frasi, come punti di partenza per una meditazione personale, cioè li può espandere questi frammenti, che durano supponiamo qualche secondo, e dilatarli in mezz'ora, in un'ora di meditazione realizzante personale. Oppure si può servire di queste trasmissioni per evocare le proprie esperienze analoghe. Per esempio, se io parlo dell'alta montagna, e questo è un invito a ognuno di ricordarsi la sua alta montagna. Io sono convinto che tutti i paesaggi che ho nominato, in qualche modo descritto, che ho evocato, sono anche paesaggi dell'anima di ognuno degli ascoltatori. Ancora, io vorrei che queste trasmissioni incoraggiassero, spronassero a fare delle esperienze fisiche di paesaggio, a inoltrarsi con il corpo nei paesaggi. E infine, e forse la cosa più importante, queste trasmissioni invitano a coltivare in sé l'anima di paesaggio, che come abbiamo visto è profondamente diversa dall'anima egoica, pettegola, chiusa su se stessa, incapsulata nella città affannosa, nelle meschinità. Aprire e coltivare in sé l'anima di paesaggio, la mente transegoica, di cui tutti abbiamo nostalgia, e quindi usare queste contemplazioni come preliminari, come vie di accesso ai raggiungimenti classici della meditazione, verso l'anima come consapevolezza discernente, vipassana, verso l'anima come concentrazione profonda, al limite estasi, samadhi, verso l'anima come risveglio intuitivo all'essere, alla presenza dell'essere sullo sfondo del nulla, verso l'anima come scaturigine di emozioni, di esaltanti percezioni del significativo, e quindi come introduzioni alla alta identità che noi siamo e da cui queste emozioni scaturiscono. Quindi queste meditazioni, queste trasmissioni sono delle contemplazioni di paesaggio che vogliono introdurre all'anima di paesaggio, che potrebbe essere un'anima stabile che portiamo sempre con noi, e l'anima di paesaggio può essere vista a sua volta come una via di accesso alla meditazione profonda. Queste le avvertenze per l'uso, se qualcuno dicesse, ma insomma, dove stiamo andando a finire, cosa c'entra il deserto, eccetera.
Thank you.
ho scelto il deserto e il mare insieme, sia perché c'era poco tempo, sia perché si somigliano. Sono estensioni pure, pura res extensa, direbbe Descartes. Sono due immensità e due vuotità, shunyata. Sono vuotità incrociate, una solida, una fluida. Il deserto è come un orizzonte di mare solido. Il mare è come un orizzonte di deserto fluido. Sono due amare aridità. Aridità per la vita, per le piante che noi incontriamo sulla terra, che coltiviamo, che mangiamo. Amarezze, amaritudini, acque amare, sabbie amare, ostili alla vita dell'uomo. Visivamente possiamo dire che sono il minimo di forma. Filosoficamente possiamo dire sono il minimo di complessità, il minimo di unità nel senso filosofico, cioè non sono cose une con se stesse, sono tutte partes extra partes, pezzettini esterni agli altri pezzettini, non come in un corpo vivente dove tutto si coappartiene. Sono solo molecole, silicati, cioè copule silicio-ossigeno nel deserto, acqua, copule idrogeno-ossigeno nel mare. E semmai la differenza è che il deserto quasi non alimenta vita, mentre il mare è gonfio di vita, è stato l'ambiente originante, esclusivo della vita su questo pianeta per milioni di millenni, per milioni di millenni. Non c'era che vita oceanica. Per un tempo 10 volte il tempo della vita sulla terraferma. Invece il deserto è proprio la sterilità anidra, è le mammelle secche della terra. Sia che si tratti del reg, cioè del deserto di pianoro, lastricato di ciottoli vitrei, duri, sia che si tratti dell'erg, il deserto di sabbia e di onde, il deserto di molli, di morbide dune, io avrò in mente soprattutto l'erg, il deserto di dune. La superficie salsa del mare e la superficie rupestre del deserto generano sgomento del corpo e affinità, nostalgia dell'anima. Dell'anima che i tibetani chiamano la mente naturale, cioè quella mente estesa quanto lo spazio prima del suo chiudersi su un oggetto singolo. È chiaro che nell'uomo la componente che parteggia per il deserto e per il mare è l'anima e non è il corpo, perché il corpo non può parteggiare per la morte. Ma una volta tolto il pericolo, se io sono su una buona nave, se io sono su un cammello munito di un satellitare che mi dà la posizione, o sono su una jeep, allora sia il mare che il deserto possono fornire straordinari piaceri del corpo. Nuotate e danze nell'acqua salsa profonda, camminate a piedi nudi sulla sabbia vergine, sull'intatto. Rotolamenti nel cedevole, L'acqua e la sabbia sono due cedevoli. Ancora, il deserto e il mare sono i due grandi amici del cielo stellato. Anzitutto perché sul mare libero, lontano dalle rive, e nel deserto, remoto dalle oasi, il cielo è meravigliosamente limpido. Si produce quello che mi piace chiamare il visibilio di stelle. Il cielo nero con le stelle 100 volte più numerose che ti precipitano addosso. E poi perché su questi immensi piattumi si vede il cielo per 180 gradi. Nel deserto io ho visto la galassia per 180 gradi, mentre in tutti i nostri paesaggi ci sono sempre colline e montagne che riducono l'apertura dello sguardo. Il mare e il deserto sono anche accomunati, ovviamente, dagli effetti sull'anima. Tutti e due ti fanno lasciare la presa. Come fai a impadronirti del mare, del deserto? Non sono oggetti. Non te ne impadronisci quasi neanche col linguaggio, figuriamoci con lo shopping. Nel deserto ti spogli di tutto quello che non è importante, anzi è il deserto che ti spoglia di tutto quello che non è importante. Il deserto ti dice quella parola che è forse la decisiva di Beckett: niente è più reale del niente. Ricordo l'incontro con uno scheletro di cammello abbandonato e avevo appena perso una persona a me vicinissima. Non eravamo, non saremo. Niente è più reale del niente. La vacuità, la vuotità dell'Ecclesiaste come del pensiero ascetico orientale. Eppure il deserto ha un enorme sex appeal, anzitutto per i monoteismi, per quelli che sono destinati a diventare monoteisti. Mosè è stato uomo di deserto, Gesù si è ritirato ed è stato tentato nel deserto. Finita l'epoca delle persecuzioni e del martirio, per cercare ancora eroismo, i padri orientali si sono ritirati ascete in Egitto e sono diventati i padri del deserto. Maometto è stato uomo di deserto, il profeta. Ma in Oriente gli asceti che si ritirano sull'Himalaya, come Milarepa, che è quasi l'archetipo, ma tanti altri, sono stati in altura uomini di deserto. Anche l'alta montagna arida è un deserto. E le carovane di Tartaria attraversano con i cammelli i deserti dell'Asia. E da forse due secoli uomini occidentali evoluti hanno sentito il fascino del deserto, hanno obbedito alla chiamata del deserto, non per cercare Dio, ma per cercare proprio il deserto. Vi leggo un passo di un uomo evoluto, contemporaneo, senza dirvi chi è. Il vento è molto forte, soffia da nord-est ed è rasente il terreno sabbioso. La motocicletta è al massimo dei giri e non riesce a superare i 90 km orari. Il rumore ovattato del monocilindrico a quattro tempi è modulato a tratti dall'intensificarsi delle raffiche di vento. Ho freddo e decido di fermarmi. Spengo il motore, posiziono il cavalletto e scendo lentamente dalla mia 350. Comincio a camminare. Non so dove sto andando. Le gambe si muovono da sole. Il corpo le segue senza opporre alcuna resistenza. La mente non ha pensieri. Mi fermo dopo aver percorso qualche centinaio di metri. Davanti a me deserto e poi ancora deserto. Taman Rasset e il massiccio dell'Ogar sono ormai luoghi lontani. Percepisco soltanto sabbia e vento e sole. Respiro profondamente e chiudo gli occhi. L'aria fresca del plateau di Tademait penetra dolcemente nei miei polmoni. Il sole, alto e luminosissimo, passa attraverso le palpebre abbassate e diffonde il suo rosso tepore in tutto il mio corpo. Il vento accarezza con forza i miei capelli e il mio viso e muove i miei pensieri. Il deserto è un luogo unico. Le emozioni che suscita sono irripetibili e indescrivibili. La mente si purifica e diviene chiara, trasparente, limpida come mai lo è stata. Puoi ascoltare nel silenzio più assoluto il tuo respiro e accorgerti che sei soltanto respiro, che il tuo corpo, la tua mente, il tuo cuore, il soffio vitale che è in te, ora sono tutt'uno. Sei immerso nell'erg, ne fai inevitabilmente parte. In questo luogo di trascendenza, l'ateo prega e il credente perde il suo Dio. In questo luogo di materia non c'è materia. Un solo granello di sabbia contiene tutto lo scibile umano, la terra, la luna, il sole e le stelle. L'universo è sul palmo della tua mano. In questo luogo sacro sei solo, ma non soffri solitudine. Sei sacerdote di un tempio che non è stato edificato dall'uomo e che non ha colonne o confini. Chi parla è Luca Coscioni, morto da poco, presidente del Partito Radicale, lottatore per la sperimentazione sulle cellule staminali, quando era un ragazzo e un maratoneta, prima di essere colpito dalla sua malattia mortale, paralizzante. Io adesso continuerò leggendo delle frasi mie con lentezza, ma vi invito a farle vostre, cioè a farle agire su di voi, non ad ascoltarle come uno che sta a uno spettacolo letterario, ma a farle agire su di voi. Il deserto è un paesaggio di obbedienza. Il deserto è un disegno di sabbia lisciata e un disegno di sabbia serpentata. Il deserto è un paesaggio dove le orme insozzano. Insozzano la sabbia lisciata, insozzano la sabbia serpentata. Il deserto è Tao schietto. Nulla viene fatto e tutto viene originato. Le orme insozzano il suo Tao. Ma una volta che ci sei, come non entrare a freschi diti nudi nella verginità delle sue sabbie? Tutte le sabbie sono vergini. Nessuna mano può emulare la delicatezza senza mani del vento. Interminati spazi, sovrumani silenzi. Il deserto è il canto solido di una mente illimitata. Il deserto è il silenzio solido di una mente illimitata. Nulla arresta lo sguardo, tutto lo prolunga. Non ci sono accadimenti minimi. Un uomo all'orizzonte è una notizia formidabile. Un'erba, una traccia, una pietra sono eventi da trasalimento. Le distanze agiscono. Il deserto è invarianza. Ogni singolarità spicca, evidenziata, sbalzata, eccezionata. Il deserto è lo spazio espositivo ideale. Ogni oggetto vi brilla di vivida presenza. Museografi, galleristi, vetrinisti, ispiratevi al deserto. Il deserto è dove il distinto tende all'indistinto. Lo scosceso tende al piano. Solo il vento fortissimo ricomincia il distinto, senza fine. Il deserto è oceano di groppe carezzate che il vento costituisce, non increspa. Oceano di groppe carezzate. C'è deserto che si alza per groppe impetuose, altro per linee asintotiche che crescono con una lentezza di chilometri. Altro deserto si ripete senza fine, piano. Sempre nell'alzarsi e nell'appianarsi e nel senza fine ripetersi, il deserto è obbedienza. Farag Kabir, the great emptiness, dicevano le guide, la vastità, la vacuità, il grande vuoto. Il deserto è il solo specchio di terra del cielo. Qui realizzi come in nessun altro luogo della terra che non sono il sole e le stelle a sorgere e tramontare, ma è la terra nello spazio a rotare sul suo asse. Il globo lascia il sole dietro di sé la sera e si affaccia sul sole la mattina. Il sole è rimasto fermo. Non Orione si affaccia al curvo oriente notturno, ma la curva terra si affaccia su Orione rotando. Non Orione salendo si affaccia al balcone notturno d'Oriente, ma è terra rotando da Occidente a Oriente che si fa balcone su Orione a Oriente. Vertigine di questo affacciarsi, mentre quasi senti il rumore della rotazione del pianeta lungo l'asse. Nel deserto questo è evidente, perché questo vuoto ti spalanca sullo spazio e capisci che stai precipitando sugli oggetti a Oriente. Il deserto sotto le stelle, i 180 gradi di galassia, il visibilio che si mangia le costellazioni. La paura fisica nell'erg è la paura dell'affogamento. Le sabbie come sabbie mobili, le dune come mollezze invalicabili. Eppure poi non affoghi e passi. Questa è la paura fisica. La paura morale nel deserto è che il deserto ti nientifica. Ti dice non eri e non sarai. Ti dice come Beckett niente è più reale del niente. E quindi il deserto è parente e icona della morte. Se hai paura della morte, non puoi amare il deserto. Ma se invece ami il deserto, puoi avere meno paura della morte. Forse, per chi lo ama, dico per chi lo ama, il deserto è un sistema fisico di buone notizie sulla morte. Forse il morire è lasciar cadere ciò che trattiene, è de-responsabilità, leggerezza. È un camminare per terse sabbie con nudi piedi a tersi cieli e andare ancora e ancora senza tornare. Forse il morire è bianco, è ampio ed è sollievo. Così sollievo che se ti recuperano la vita senti ansia e fastidio di ricominciare. Tutte queste cose il deserto per chi lo ama le è. E dunque forse è vero che per chi lo ama, il deserto è un sistema fisico di buone notizie sul morire. Quando le jeep si fermano, ognuno, subito, cammina verso il largo, da solo, il più lontano possibile, e come se volesse non tornare. Il rapporto tra il deserto e la morte è duplice. Il deserto è un paesaggio di epifania della morte e un campo cintato di sfida alla morte. In entrambi i modi è un intensificatore del sentimento puro di esistenza. Come terreno di sfida alla morte è in grado di trasformare la nostra debolezza di esseri di carne umana in forza, in energia a oltranza. Come epifania della morte amabile, descritta da Messner, da Tomasi di Lampedusa, somigliata dall'orgasmo, come sistema fisico di buone notizie sul morire, può propiziare una visione pacificata della morte. Energicizza il vivere, pacifica il morire. In ogni caso, mette in questione la vita come sistema di inessenzialità. La complicazione, la sofisticazione, l'autoasserzione, l'autoimportanza, il futile, il tronfio, il meschino, il gretto, lo sporco, una quantità di illusioni personali e sociali. Energia, risveglio al mistero del mondo come un tutto, essenzialità di stile di vita e intellettuale, spoliazione, essenzializzazione, prosciugamento. Mentre preparavo la trasmissione è nata in me una specie di cantilena sul deserto. A volte succede che la meditazione suggerisca delle parole ritmate. Il deserto è un paesaggio di obbedienza. Il deserto è un paesaggio di vastità. Il deserto è un paesaggio di cielo. Il deserto è un paesaggio di silenzio. Il deserto è un paesaggio di solitudine. Il deserto è un paesaggio di anima inimpedita. Il deserto è un paesaggio di silicio e ossigeno. Silicio e ossigeno sotto immenso cielo. Il deserto è un paesaggio figlio del vento. Il deserto è un paesaggio partorito dal vento. la madre del deserto è il vento. Il grembo del deserto è il vento. Se il vento è figlio del cielo, il grembo del deserto è il cielo. Ho molto concettualizzato il deserto e a questo punto qualcuno, io stesso, può provare nostalgia di immagini, immagini sensoriali. Potrei avere sostituito il deserto con dei concetti. E allora io chiedo che mi fugga davanti sabbia vergine, vergine di ogni traccia fin dove giunge lo sguardo. Chiedo che mi si aprano in tutte le direzioni camminate a piedi nudi per sabbia, in sabbia, fin dove giunge lo sguardo. Che i miei piedi nella sabbia raggiungano lo sguardo. Chiedo distese ornate di vitrei frammenti e ciotoli scuri e lichenate di laghi di scaglie bianche, di laghi di sabbie a scaglie bianche. Un mare d'ocra con disseminati laghi di scaglie bianche. Chiedo che si arrotondino ancora e ancora, come una mareggiata senza fine, i cedevoli cordoli di cumuli biondi, friabili. Chiedo deserto e ancora deserto, e cielo e sole mite di dicembre, il sole più basso possibile, più radente possibile, che fa la sabbia fredda al mattino presto, fresca a metà mattina, tiepida a mezzogiorno, fresca la sera, fredda la notte di stelle. Quando ho lodato il deserto, una volta, dopo un viaggio nel deserto, nel mio gruppo di meditazione, un amico ha detto: tu hai lodato il vuoto, ma i pieni sono cosa buona, noi non siamo fatti per il vuoto, siamo fatti per i pieni, per le pienezze della vita. E anch'io non posso negarlo, nessuno organizzerebbe un deserto. Quando si parla di desertificazione si parla di una tragedia. Il deserto è bello, ma nessuno organizzerebbe un deserto. E allora, in una logica di complementarità, si potrebbe forse dire così: il deserto, il grande vuoto e il pieno, le pienezze, sono coprincipi necessari l'uno all'altro. Il deserto è come se facesse scoprire tutto rinnovato, riscintillato, esattamente come i gioielli nelle vetrine risplendono se dietro ci sono stoffe simili al deserto. E quindi il punto d'arrivo non è il deserto, come non lo è la morte. Forse il punto d'arrivo è la vivezza della vita, la vividezza della vita. Un po' come il mangiare dopo la dieta è la vita che si sa accampata, direbbe Montale, contro lo sfondo del grande vuoto di cui è immagine privilegiata il deserto. Forse La cosa bella non è il deserto, è la vita vista dal deserto. Come la cosa bella non è, dicono i testi orientali, l'assorbimento, la sparizione nel nirvana, ma è capire che il samsara, tutto l'insieme delle miserie, grandezze, piccole grandezze della vita, sono tutt'uno. L'inscindibilità di nirvana e samsara. Certamente l'ultima parola spetta al grande vuoto, quello su cui le cose si accampano. Pretendere di dominare con i concetti il vuoto irrappresentabile, quello che Shankara chiama il Brahman, è come, dice ancora Shankara, voler arrotolare il cielo come una pelle. Non puoi arrotolare il cielo come una pelle. Non puoi arrotolare il deserto come una pelle. Non puoi arrotolare il mare come una pelle. Non puoi arrotolare l'anima come una pelle. Mi restano pochi minuti per l'immenso mare. Non parlo del mare grande, eroico, delle grandi traversate, delle grandi rotte. Io parlo del mare alla mia portata, cioè il mare non lontano dalle rive. E questa volta vorrei parlare degli aspetti amabili del mare come partner. Ho già parlato del sole come partner esaltante. Io credo che anche il mare lo sia, perché diversamente dal deserto è davvero in tutto cedevole. Montale dice di Esterina: il mare è il divino amico che ti afferra. Ma è certo che il mare è un terreno di gioco straordinario. Io menzionerò solo quattro modi di interagire giocando col mare. Il primo, io lo chiamo il rocciamare, fare roccia sul mare. Consiste in questo: hai solo un costume da bagno e un paio di vecchie scarpette da tennis, nuoti finché il freddo è insopportabile. Allora scali la scogliera, naturalmente sei sotto grandi rocce rosse o grigie, scali la scogliera, arrivi in cima, trovi lo sterco dei gabbiani e rimani sotto il sole fino a quando non ne puoi più dal caldo. Allora scendi e nuoti finché non ne puoi più dal freddo e scali di nuovo e rimani al sole sulla roccia finché non ne puoi più dal caldo e così via. Il rocciamare che unisce il mare e la montagna. Un'altra ricetta è la canottinata. Ti munisci di un canottino per bambini che regge 40-60 kg, te lo metti sotto la pancia e questo ti permette nuotate infinite, perché invece che nuotare in realtà il galleggiamento è assicurato dal canottino e tu remi con le braccia e puoi, come mi è capitato a Marettimo, costeggiare un'intera isola e scendi quando vuoi, la canottinata. Una terza ricetta è la danza al largo, sempre munito del canottino che deve essere collegato a te con una cordicella sottilissima, abbastanza lunga, ma che ci vuole sempre, perché io ricordo con terrore una volta che sono sceso dal canottino e il vento ha cominciato ad allontanarlo, ho dovuto nuotare come un pazzo per riprenderlo. Tu scendi dal canottino a cui resti collegato e ti trasformi in un Nureyev nell'acqua, perché riesci a fare nell'acqua quello che Nureyev riesce a fare nell'aria, cioè i balzi più spericolati, più lunghi. Tu sei ormai lontano dalla riva, che laggiù è una linea appena visibile, però c'hai il canottino di sicurezza accanto che ti permette di non essere arrotato da eventuali motoscafi, che permette che ti ritrovino, che permette, se hai una crisi, di sostenerti, e inventi le tue danze in acqua. E infine la nuotata contro luce senza la maschera. È da tanto tempo che io non metto più la maschera, un po' perché i pesci sotto sono spariti per la barbarie umana, un po' perché con la maschera tu vedi oggetti, mentre senza vedi luci. Io credo che sia quasi un test psicologico. C'è chi si mette la maschera ed è un appetitivo di piccole catture visive e manuali. È uno che vuole vedere le cose sotto luce, ti togli la maschera e vedi la luce bianca, la luce smeraldo chiaro, la luce zaffiro chiaro, e l'acqua ti scorre su tutto il corpo, compresi i globi degli occhi. Gli occhi sono nudi e l'acqua ti scorre sui globi degli occhi. Io credo che sia un test psicologico. Secondo me, se ti metti la maschera e guardi, sei un possessivo e sei uno scientifico. Se te la togli e ti apri all'acqua e alle luci, sei un filosofo e tendenzialmente un erotico e un mistico. Può anche darsi che le due cose stiano bene insieme. Sempre rimandando la trattazione contemplativa del mare a un'altra occasione, termino citando alcuni versi di D'Annunzio che secondo me sono tra i più belli sul mare nella letteratura italiana. Vengono dalla sublime poesia Undulna, scritta in Versilia e che si trova in Alcione. O sabbia mia melodiosa, non un tuo granello di silice darei per la pomice ascosa della fonte all'ombra dell'ilice. Brilli innumerevole e immensa alla mia lunata scrittura, e l'acqua che bevi t'addensa, lo sterile sale t'indura. Il rilievo, D'Annunzio sta parlando delle tracce che la marea, che le onde lasciano sulla riva di sabbia, e che sono disegnate, secondo lui, dalla ninfa Undulna. Il rilievo t'è tanto sottile, dedotto con arte si parca, che men gracile in puerile fronte sopracciglio s'inarca. A quando orma trisulca il lineamento intercide, pesta umana se ti conculca, s'impregna di luce e sorride. Io trascorro, è Undulna che parla, io trascorro e il grande concento in me taciturna s'adempie. Respira sicuro il mar dolce qual pargolo in grembo materno. La pace Alcionia lo molce, quasi aureo latte, anzi il verno. Onda non si leva, non so de risucchio, non so de sciacquio. Di luce beata si gode la riva su mare d'oblio. La sabbia scintilla infinita quasi in ogni granello gioisca. Luccica la valva polita, la morta medusa, la lisca. In ogni sostanza si tace, la luce e il silenzio risplende. Ai miei piedi il segno di un'onda gravato di nero tritume si incurva, una macera fronda di rovere sta tra due piume. Qui è proprio la poesia del frammento che evoca l'infinito ancora più del vuoto, perché del vuoto nemmeno ti accorgi, è il frammento che ti evidenzia il vuoto. Un'arida pigna dischiusa che pesò nel pino sonoro, sta tra l'orbe d'una medusa dispersa e una bacca d'alloro. Vengono farfalle di neve tremolando a coppie ed a sciami, nella luce assemprano lieve spuma fatta alata che ami. Azzurre son l'ombre sul mare, come sparti fiori d'aconito. Il lor tremolio fa tremare l'infinito al mio sguardo attonito.
Avete ascoltato Meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri. Scelte musicali di Stefano Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Il terzo anello @rai.it